costante in tutti questi testi e questa rottura, come ho detto altri, che provoca uno spazio. Io credo che c'è un paradosso, perché precisamente è un mistero, per cui credo che la parola mistero, più che indicare una realtà, qualcosa di, sì, non riusciamo a capire, noi diciamo, o ci resta un po' oscuro, però sempre lo trattiamo, anche questo termine, come se non lo possiamo capire, ma arriverà il momento che per fortuna, no, lo capiremo. Perché sembra, e credo che questo è proprio dell'essere umano, ma anche credo che è proprio di certe culture, no? Quello di poter sintetizzare poi in qualcosa di concreto, no? Quello che sogniamo o pensiamo. Per cui... Adosso, io credo che davanti a questo movimento costante, l'angelo che si sposta, la nube che si sposta, che fa spazio, che fa luce e ombra allo stesso tempo, il mare che si apre, no? E lì ci sono questi verbi del movimento. Io credo che quello che fa il narratore o la narratrice biblico è restare fermo o restare ferma per poter cogliere questo movimento. Io non credo che si possano dare dei cambi nella nostra vita, nelle nostre realtà, nelle nostre cambi anche istituzionali, cioè di forme di strutture differenti, se non accettiamo questa iniziativa di una storia che si sa muovere anche da sola. Il nostro protagonismo, io credo che deve essere più mistico che attivista. Cioè, noi abbiamo sempre un protagonismo molto attivista. Che cosa devo fare? Non riusciamo, non so perché, forse è anche un fattore, ripeto, culturale, o tutta questo insegnamento che abbiamo avuto da secoli, no? Dove si è creata un poco questa rottura che faceva notare anche Patrizia tra il mistico, il misterio, quello che consideriamo, no? La vita interiore, tra virgolette, e la politica, no? Questa storia concreta quotidiana. Per cui probabilmente siamo marcati no, da questo tipo di prospettiva, no? Che è bella fino a un certo punto, però davanti alla possibilità, soprattutto in questo momento storico, della creatività della fede, perché vedremo in questa seconda parte la fede è creativa. E credo che la crisi o le crisi che viviamo istituzionalmente come chiese, come comunità di persone credenti, anche politicamente credenti, sono crisi di fede. Beh, la crisi istituzionale è una crisi di fede, di una comunità che arriva a un certo punto, si blocca perché dà più valore a quello che aveva capito e che aveva fatto, invece di dare più possibilità a quello che deve ancora nascere. E questo è vero a tutti i livelli, per cui ci troviamo di fronte a dei mostri, no? Il mostro del mercato, il mostro di una certa politica corrotta, eccetera, eccetera, il mostro a volte di queste istituzioni ecclesiali bloccate, no? Paurose, ci troviamo lì e non sappiamo che cosa fare, no? Perché in fin dei conti noi crediamo di più a quello che già sappiamo e conosciamo che alla possibilità di questa creatività del mistero, la sorpresa della vita. La vita ha delle risorse molto più grandi di quello che noi pensiamo. Nel Vangelo ci sono dei soggetti, delle persone che evocano questo, questa possibilità di cambio, e credo anche nella storia, è che noi al finale, sì, come voi dicevate, questa, no, la, quello che vediamo della morte di Gesù è una, un fracasso totale, no? Una cosa che non è servita a nessuno, no? Secondo la logica istituzionale o del potere, no, che lo circondava. Invece dovremmo entrare in questa dinamica di una vita che si sta facendo dentro della realtà. Per cui io credo, mi immagino, spero che la risposta, no, a questo testo dell'Esodo e a questo testo di Matteo 27, dove si squarcia il velo del Tempio, l'avremo in questi giorni, no? Mentre entriamo sempre di più in questa prospettiva, in questa interiorità delle scritture. Però io credo che c'è un primo passo, il primo passo è resistere, fermi, e davanti a, questa, a questo stupore, perché sono tutti segni, anche quello di Matteo, come dicevamo questa mattina, che stupiscono, no? Sembra proprio davvero una comunità che non sapeva come spiegare queste cose, per cui usa molta simbologia. È una simbologia che certamente per loro aveva, risuonava con maggior forza. E credo che si aiuta a resistere questa comunità davanti a questo, nel momento della morte di Gesù e anche dopo, no? Resiste, resiste a queste grandi rotture. Il Tempio, con quello che dicevamo questa mattina, che è tutto il simbolo della sicurezza di una religione, che consacra tutta l'eternità, no? Perché come sapete in fenomenologia della, delle religioni si dice che precisamente l'essere umano ha bisogno di costruire dei luoghi sacri per armonizzare il tempo. Per vedere se c'è un luogo dove sente che è eterno e quindi costruisce il tempio o luoghi, santuari, no? Oggetti che evocano questa eternità. È interessante, qui il tempio si squarcia, per cui è l'immagine anche della resistenza che vedremo con rispetto a questo tema della fede, è molto importante, resistere. Resistere significa stare fermi, perché vedremo che qui non si tratta di andare dietro alle novità, si tratta di partorire quello che è nuovo e che è nuovo veramente. Io credo anche che noi ci abbiamo un eco della mentalità greca, che è l'eco dell'eterno ritorno. Tutto sempre, sì, parliamo della novità, ma per noi la novità, poi se andiamo a vedere nel fondo, è tornare a quello che già sappiamo, per cui le nostalgie che ci abbiamo, io penso nell'ambito della vita religiosa, della Chiesa, non si parla, sì, di questa fedeltà, ma la fedeltà sempre ci porta a guardare indietro, no? E quindi a tradire il presente, che è sempre qualcosa di molto familiare e troppo semplice per l'essere umano, che invece si muove sempre o verso il passato o verso il futuro, senza considerare questa fedeltà quotidiana al mistero, che invece personalmente credo che è quella che ha insegnato Gesù. Gesù non ha insegnato delle utopie e nemmeno delle fedeltà sterili. Quello che stupiva o che stupisce, perlomeno a me, tutte le volte che entravo in contatto con questa persona e con la narrazione che hanno fatto i suoi amici, le sue amiche, della sua vita, no? A me mi stupisce sempre di più, no? Questa capacità che lui insegnava ai suoi contemporanei, alle sue contemporanee, di guardare il presente, di amare il presente, perché se non si ama il presente credo che diventa un po' difficile sognare davvero con qualcosa, con questo stupore, con la voglia di stupirci. Adesso c'è da chiedersi, deriva un poco anche in relazione a quello che diceva del mistero, no? Perché noi non ci sentiamo protagonisti in questo mistero. C'è da chiederci se davvero vogliamo stupirci o se stiamo cercando delle conferme, di essere confermati in quello che già sappiamo. Io credo che questa è una domanda onesta che dobbiamo farci individualmente, comunitariamente, istituzionalmente. Davvero noi vogliamo stupirci? Penso, per esempio, quando abbiamo paura che la gente ci scappi, no? Si scappa dalle chiese, non viene più in chiesa, o non vengono più nelle congregazioni religiose, o non vanno più in determinati gruppi, nei partiti. Tutta questa preoccupazione, io mi domando se è una preoccupazione reale o se è sempre una preoccupazione dell'eterno ritorno, per mantenere qualcosa che avevamo pensato il massimo, che era già, che lo avevamo raggiunto. Ma ci abbiamo voglia davvero di stupirci, di percepire la novità della vita, la vita che continua e che continua in un altro modo? Davvero vogliamo un altro mercato, un altro modo di relazionarci con le cose? Davvero dovremmo farci la domanda non solo se un altro mondo è possibile, ma se lo vogliamo un altro mondo. E che mondo quindi potremmo sognare insieme? La questione dello stupore nelle attitudini etiche, evangeliche, è molto importante. Perché la questione della conoscenza intellettuale sembra che non serve, o serve però fino a un certo punto. Quello che sintonizzano questi soggetti del Vangelo, uomini e donne che sintonizzano con Gesù, sono tutte persone che non comprendono le cose solo intellettualmente, no? Sì, questa immagine che mentre gli uomini capiscono, le donne osservano. Ora, io credo che lì non è solo una questione di sensibilità. Certamente sono sensibilità differenti, però c'è anche una comprensione differente. Noi purtroppo abbiamo l'idea che comprendere è una cosa intellettuale. Ripeto, il verbo latino è attivo, è pratico, nel senso bello, è affettivo, si comprende affettivamente, perché credo che tutte le comprensioni puramente teoriche non sono vere comprensioni. Per cui certamente queste donne erano donne che avevano avuto una sintonia affettiva e tattile, potremmo dire, cioè lo conoscevano a questa persona, conoscevano non solo la sua predicazione ma il suo modo di essere, questa gente passava del tempo con lui. Per cui io credo che è importante rompere un poco questo schema dualista. Le vere comprensioni, anche intellettuali, cioè quelle che ci sembra di capire con il cervello, con la testa, in realtà sono affettive. Cioè si danno davvero perché c'è di mezzo una conoscenza, e la conoscenza, come dice il mondo semitico, è una conoscenza tattile, non è una conoscenza teorica, no? È quello di toccare, ma toccare nel senso più bello, in questo senso vedremo anche domani, dopodomani, non mi ricordo, il Vangelo questo di Tommaso, no? Questa persona che noi abbiamo stigmatizzato nella tradizione come una persona incredula. Invece meno male che esistono queste persone mistiche che per poter vivere con autenticità devono toccare. E questo potrebbe essere proprio il nodo che rompe questo dualismo tra la fede, la politica, la vita interiore, la vita pubblica o il pubblico e il privato, eccetera, eccetera. Perché sento che non è solo una questione di Patrizia, no? Questi blocchi che ci abbiamo. Tutti siamo figlie e figli di questi blocchi, dove poi al finale il mistero serve per le nostre frustrazioni, che è qualcosa che sta succedendo, no? Perché tutte queste correnti che stanno nascendo, no? Queste ricerche di tanti e tante di noi, no? Che lo dice, vabbè, adesso non ce la facciamo più, il partito ci ha reso, come si dice, desillusionato, ci ha delusi. La Chiesa anche, andiamo a cercare i buddisti o gli indù, perché questi per fortuna ci avranno una risposta, ma qui non si può andare avanti per delusioni. Io credo nelle altre religioni non perché sono delusa della mia, anche perché poi quando si entra nelle istituzionalità di tutte le religioni sono tutte uguali. E poi non si può cercare il mistero perché uno è deluso e quindi comincia a eliminare. Io credo davvero che gli altri, le altre culture, le altre religioni possono solo aggiungere. E noi dobbiamo camminare includendo, facendo entrare, no? Eliminando. Adesso io credo che il nodo che dobbiamo tessere con forza tra la mistica, la politica, passa precisamente per questa via che gli antichi, i mistici direbbero la via dell'umiltà, che non è la via della passività o dell'essere nessuno, ma è davvero questo cammino del contatto con la realtà, il toccare questo mistero. E il mistero è il mistero, non c'è una divisione tra Dio e la storia. Se esiste questa divisione è perché noi teoricamente l'abbiamo fatto, istituzionalmente, perché è più facile vivere con un piede qui e l'altro dall'altro lato, no? Che vivere armonicamente. Perché vivere armonicamente ti dà solo la possibilità di conoscere la realtà dove tu stai. Noi non siamo dei. Per cui quando conosciamo nel senso biblico affettivamente la vita, stiamo lì. Invece a noi ci piace, soprattutto io credo agli occidentali, ci piace di più stare in tutte le parti. Per cui un piede qui, la testa da un'altra parte, l'impegno politico in un altro modo, frustrati dell'impegno politico qua andiamo a fare le rivoluzioni da altre parti, però siamo tutti schizofrenici. E questi poveri che sono diventati il nostro mito, è brutto dire così, ma purtroppo bisogna dirlo, credo che abbiamo parlato tanto dei poveri, ma non abbiamo capito niente, perché la povertà dell'essere umano è quella di essere l'essere umano che sta lì, in questa strana fedeltà, che sta lì e solo lì, che non vuole stare contemporaneamente in 1500 parti del mondo. Io credo che noi abbiamo aiutato i poveri e abbiamo condiviso con loro, ma la cosa più difficile è assumere la simbologia, il linguaggio, la mentalità di chi sta sempre lì, di chi non ha questa volontà di potere, no? di stare contemporaneamente come Dio, a parte che io non so se Dio sta contemporaneamente i luoghi, come noi diciamo, bisognerebbe ripensarlo questa immagine di Dio. Credo che lui sta dove, o lei che sia, non so se lui o lei, sta dove noi non stiamo. E questo credo che è qualcosa di bello del mistero, cioè il mistero sta là dove noi non riusciamo a stare, o non pensiamo che possiamo stare. Per cui io credo che si tratta di riscoprire un'altra logica, che credo che poi alla finale è questa logica della vita. Credo anche che noi ci lasciamo vivere perché è più difficile vivere il mistero in queste dimensioni molto ampie, grandi. Vi rendete conto che è più difficile oggi vivere un mistero quando uno intuisce che è un mistero ecumenico, interreligioso, interculturale? È più facile vivere questo mistero dogmatico, no? Dove io so il principio, la fine, la causa, l'effetto, quasi matematico. So chi si salva, chi non si salva, come posso salvarmi, come non posso salvarmi. C'ho delle regole, ma sai, quando si entra invece in questo mistero grande, in questi spazi del mondo, culture differenti, religioni differenti, storie, tradizioni differenti, è più difficile. Lì si vede questo movimento che diceva Giorgio, sono queste le nubi che si muovono, i mari che si aprono, e dove tu non puoi dare solo delle risposte, ma devi imparare a starci dentro. Molto istituzionali che ci sembrano un poco aistoriche, cioè fuori della storia, però che le viviamo, no? Queste paure, definire un'altra volta, metterci tutti in linea sotto una certa nube, però non c'è da spaventarci, non c'è nemmeno. Per questo io credo che dobbiamo recuperare il senso profondo di questa esperienza della fede, perché se noi andiamo a guardare la storia della Chiesa, tutte le volte che si sono date delle riforme autentiche, no? Delle riforme false per mantenere i poteri, ma delle riforme autentiche, autenticamente evangeliche, anche con i loro limiti contestuali, epocali, eccetera eccetera, tutte le volte si è ripensato a questo tema della fede. Io credo che se le nostre comunità non ripartono di lì, sì, faremo delle riforme esteriori, o forse neanche delle riforme esteriori, però non saranno questi, non daremo questi passi autentici che ci potrebbero far entrare in questo flusso della vita e quindi del sogno di Dio per poter continuare. Adesso ascoltiamo un canto che ci introduce alla lettura del testo, che è il testo di Luca 18, i versetti 1-8, e poi lo leggeremo insieme perché è il testo principale del nostro tema. Il canto, ve lo traduco perché mi sembra in castellano. E dice così: Signore, sono cieco, dammi una luce se tu sei il sole. Signore, sono sete e sto nella riva del mare. Odo la melodia, sento il profumo, sento il calore, però non vedo il fiore, né il colore, né il cantore. Sogno che arrivi il giorno in cui finisca la mia agonia, con saliva e con terra, e Gesù dove sta? Solo colui che era cieco si è immaginato il colore di Dio, dentro come un arcobaleno e oscuro tutto intorno. Io credo in un'altra vita, però è in questa che voglio vedere il volto della mia bambina se l'ascolto ridere.
Señor, ciego soy, dame una luz si tú eres el sol. Señor, sé soy y a la orilla del mar estoy. Oigo la melodía, vuelo el perfume. calor, pero no veo la flor, ni el color, ni al cantor. Señor, ciego soy, dame una luz si tú eres el sol. Señor, sé soy, y a la orilla del mar estoy. Sueño que llega el día en que mi agonía llegue a su fin, con saliva y con tierra, y Jesús, ¿dónde estás? Señor, ciego soy, dame una luz si tú eres el sol. Señor, sé soy, y a la orilla del mar estoy. Solo el que ha sido ciego se ha imaginado el color de Dios, arco iris por dentro y oscuro alrededor. Señor, ciego soy, dame una luz si tú eres el sol. Señor, sé soy, y a la orilla del mar estoy. Yo creo en otra vida, pero es en esta que quiero ver la carita de mi niña, si la escucho reír. Señor, ciego soy, dame una luz si tú eres el sol. Señor, sé soy, y a la orilla del mar estoy.
Cercheremo di dare dopo questa introduzione della mattina, no? Che un poco ci introduceva in questo mistero della fede. Il secondo passo non sarà tanto dare una definizione, anche se certamente dobbiamo dare dei nomi a questa esperienza, però come dicevo questa mattina dovremo imparare più a narrare questa esperienza che a definirla. Questo secondo passo lo daremo stando intorno a questo testo di Luca 18, i versetti 1-8, che io credo è uno dei testi preziosi, anche se non è l'unico testo dove si raccoglie questa intensità dell'esperienza di fede. E oltretutto è un testo dove la fede entra quasi come un sottofondo, perché se adesso lo ascolteremo, in un primo momento si legge il testo, si ascolta così superficialmente, sembra che il tema non sia la fede, ma la orazione, la preghiera, come pregare o quali sono gli atteggiamenti di questa preghiera. Invece tutto il contesto generale di questo capitolo, e anche vedremo del capitolo anteriore, il capitolo 17, ci fa capire, almeno mi sembra, non sono biblista, però mi sembra di capire, che ci vuole parlare di un'altra cosa, e che l'orazione, no? L'orazione, la preghiera è solamente un tema dentro, no? Questo contesto più ampio della fede.
Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: avete udito ciò che dice il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra. Disse ancora questa parabola.
Nella Bibbia il termine che noi traduciamo con la parola fede è un termine molto ampio che a volte, per spiegarci meglio, nei testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, anche se con due lingue differenti, noi traduciamo soprattutto con il verbo credere. In ebreo,
che come al solito è molto brillante, ricorre metafore, ricorre espressioni che attraggono l'attenzione, scrive in maniera molto accattivante Sartori, questo lo sappiamo, i nimicucci del quartierone, ricorda ovviamente l'espressione che era stata usata a proposito delle vicende di Fazio di C, questa volta non è il quartierino, ma è il quartierone, nel senso sono i quartieri alti e mostri partiti che compongono la maggioranza, e che venisse approvata la il centro-sinistra combatte in seguito. Dunque, dicevo, legge proporzionale